on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On The Road. Quest'oggi parliamo del viaggio di Radio Popolare in Sardegna, a cavallo tra luglio e agosto. Un'idea per le prossime vacanze. Alle nostre spalle Roberto Fonseca, una scelta musicale non casuale, poi capiremo il perché. Noi intanto ci spostiamo perlomeno virtualmente in Sardegna e lo facciamo collegandoci con Silvia delle Mariposas. Silvia, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Senti, ma fa un freddo dell'accidente anche lì da voi?
Allora, oggi ci sono di nuovo i 20 gradi. Ieri faceva freddissimo, ha piovuto, invece oggi ci siamo svegliati di nuovo col sole.
Va bene, dai. Almeno sapere che qualcuno non deve riaccendere i caloriferi ci è da stimolo.
Poi sai che noi siamo contenti che in questo periodo non ci sia molto caldo, perché poi d'estate sappiamo bene cosa ci aspetta, quindi se piove acqua benedetta.
Va bene. Allora, noi siamo con Silvia per parlare del viaggio che anche quest'anno faremo in occasione del Dromos Festival, ma farei una postilla. Prima di parlare del nostro viaggio, chiederei a Silvia di raccontare il gruppo di lavoro con cui organizza il nostro viaggio. Chi sono le Mariposas?
Dunque, le Mariposas nascono insomma nel 2015 come associazione di promozione sociale e culturale dall'amicizia di quattro ragazze che in un momento in cui si sono trovate senza lavoro e insomma con il pensiero di che cosa fare nel futuro, invece di ripartire, perché tutte noi avevamo fatto esperienze insomma fuori, abbiamo pensato di creare qualcosa per rimanere. Così è nata poi la collaborazione con Viaggi Miraggi, abbiamo incominciato anche a fare progetti nel nostro territorio. Noi siamo in un territorio che è provincia di Oristano, non siamo sul mare, siamo a circa 40 minuti dal mare, ed è un territorio che soffre lo spopolamento, insomma la disoccupazione, dove molti giovani emigrano. Quindi abbiamo cominciato a collaborare anche con i comuni, a creare degli eventi proprio per insomma animare un po' il territorio.
Ecco, tu hai sottolineato, scusa se ti interrompo, un aspetto fondamentale, no? Quello della mancanza endemica di lavoro in Sardegna, che sta portando un'intera generazione di giovani a fuggire dai paesi dell'isola, ed è una realtà che non sembra destinata a cambiare nella mancanza cronica di un vero piano di sviluppo. È una realtà questa?
Sì, guarda, se noi leggiamo i dati degli emigrati sardi e poi vediamo i dati invece di chi immigra qui da altri paesi, vediamo che la situazione è praticamente la stessa. La Sardegna è una delle regioni che ha i più alti tassi di emigrazione, soprattutto di giovani, quindi di persone che magari o vanno a studiare fuori e poi ci rimangono, oppure che dopo l'università non trovano spazio per implementare quello che hanno studiato, le loro competenze, e quindi emigrano. Io sono una di quelle che invece è tornata, dopo che sono andata fuori a studiare, a formarmi, ho detto ma perché non investire tutto quello che ho studiato in Sardegna? Poi quando sono tornata qui mi sono dovuta reinventare, quindi ho dovuto ristudiare. Diciamo che se uno vuole stare in Sardegna deve essere resiliente, che è una parola super abusata, però quello è, a meno che non hai un lavoro pubblico o un lavoro insomma che ti dà un contratto a tempo indeterminato, qualche struttura privata, sei tu artefice del tuo destino.
Esatto.
Che è anche bello.
Certo, perché c'è ancora tanto, anche da un punto di vista turistico, da scoprire della Sardegna. Ovviamente tutti conosciamo le coste, ma per esempio voi siete originarie o avete base nell'entroterra, in una sub-regione che ha una potenzialità grandissima, la vostra come tante altre parti interne della Sardegna.
Esatto, sì, la nostra zona si chiama Marmilla, noi insomma abbiamo la sede a Mogoro e appunto come dicevo la Marmilla è una zona collinare bellissima, ancora poco conosciuta, se non per il nuraghe di Barumini, che è uno dei patrimoni dell'UNESCO, uno dei nuraghi più importanti della Sardegna, dove insomma c'è un grande afflusso turistico, ma poi che si ferma lì. E quindi quello che abbiamo fatto noi anche in collaborazione con altre realtà del territorio, piccoli musei, cioè per dire anche in questo viaggio andremo a visitare uno dei musei di eccellenza di questo territorio, che è il Museo dell'Ossidiana. E in tutto il mondo ci sono due musei dell'Ossidiana, uno è appunto in Marmilla, in un paesino piccolissimo che si chiama Pau, e l'altro è in Giappone. E da questo vulcano spento che è il Monte Arci, da cui poi è nato appunto questo vetro che è l'Ossidiana, oggi insomma questo vulcano è un bosco bellissimo di lecci dove insieme proprio all'associazione Menabò che gestisce il museo abbiamo creato un percorso di land art che poi loro grazie alla collaborazione del comune hanno continuato ad implementare e oggi c'è un bellissimo percorso di installazioni appunto di arte naturale che noi visiteremo grazie all'archeologa che ci guiderà in questo percorso storico-ambientale.
Ecco Silvia, prima di ritornare a parlare del viaggio con Radio Popolare ti chiedo un paio di esempi dei viaggi che avete messo in piedi come Mariposas, giocando proprio su aspetti che non sono quelli del turismo di massa.
Allora, diciamo che noi cerchiamo di creare dei viaggi che sono tematici. Ci piacerebbe molto destagionarli di più, cioè fare in modo che le persone vengano soprattutto in inverno e in primavera. Abbiamo un problema attualmente con i voli e con la mobilità che speriamo con la nuova giunta sarda di migliorare. Per l'estate abbiamo un viaggio per esempio che unisce la storia delle miniere, perché la Sardegna è un territorio minerario, era uno tra l'altro dei più importanti territori minerari d'Europa. E unisce questa storia a quello che poi è invece il percorso naturalistico. Oppure abbiamo un viaggio in Sardegna che riguarda l'enogastronomia e la cultura dell'archeologica sarda. Abbiamo fatto dei viaggi che riguardano per esempio gli itinerari lagunari, perché siamo un territorio che comunque era paludoso, no? Quindi che è stato bonificato. Adesso ci sono grandi stagni che hanno una grande biodiversità e quindi cerchiamo sempre di unire insomma percorsi naturalistici o archeologici o no gastronomici a seconda del viaggio che si sceglie, non sostituendoci alle guide locali ma anzi coinvolgendo sia le guide o i musei o le associazioni sia anche quelle persone che il territorio lo conoscono. Per tanti anni ci ha accompagnato per esempio nel bosco del Monte Arci un signore di 85 anni che ha vissuto il bosco fin da quando era piccolo, perché andava lì con i maiali e con le capre e ci racconta lui la storia di questo percorso. Ora 85 anni, insomma lo coinvolgiamo magari per leggere qualche poesia ma non per fare tutto il tragitto, però ecco ci teniamo a far sempre emergere comunque la voce delle persone che i territori lo abitano in diversi modi insomma.
Silvia, allora adesso ci ascoltiamo un brano di una grande donna, oltre che una grande artista, ovvero Fatoumata Diawara, e questo ci consentirà poi di entrare invece nel programma del viaggio che le Mariposas hanno organizzato per gli ascoltatori di Radio Popolare.
Perfetto. Ascoltiamola insieme.
torniamo in compagnia di Silvia delle Mariposas. Come abbiamo detto, era Fatoumata Diawara, una delle artiste in cartellone nell'edizione del Dromos Festival di quest'anno. Fatoumata che suonerà nella piazza di Oristano.
Esatto, nella piazza della Cattedrale di Oristano, che è un bellissimo, insomma, scenario per il concerto di Fatoumata, che tra l'altro era venuta per la prima volta nel 2018 e che quest'anno, dopo 6 anni, ritorna, e siamo contentissimi anche perché ha un nuovo album in collaborazione con i Blur, mi sembra di aver...
Beh, il brano che ci siamo appena ascoltato, che si chiama Ansera, vede la partecipazione di Damon Albarn. Sì, in effetti Fatoumata Diawara ne ha fatte di ogni in questi 6 anni. Tra l'altro Fatoumata è un artista che sa essere molto coinvolgente con il pubblico che presenzia ai suoi concerti, e ricordo che anche nell'altro concerto che fece lì al Dromos 6 anni fa aveva coinvolto il pubblico chiedendogli di salire sul palco. Insomma, vabbè, è una grande... Come detto, una grande musicista oltre che una grande donna.
Esatto.
Il territorio che si andrà a scoprire in questi giorni in Sardegna è quello della penisola del Sinis, nella Sardegna centro-occidentale, che è un'area protetta e incontaminata, con alcune delle spiagge più affascinanti del nostro paese, talmente affascinanti che c'è chi la ciula e la mette nel bottiglietti di vetro e cerca di portarli a casa. Non fatelo, anche perché c'è una... hanno fatto una sezione della polizia locale specializzata all'aeroporto a controllare chi ruba la sabbia.
Sì, sabbia e conchiglie.
Sabbia e conchiglie.
Perché ovviamente sono tutte spiagge selvagge dove non ci sono costruzioni, e quindi la gente, sai, è anche invogliata a raccogliere un po' di bellezza, però in realtà la bellezza è bella perché è lì, e quindi no, anche perché ci sono molte salate. E sta anche capitando che molti adesso risperiscano la spiaggia, cioè per esempio degli zaruta, sti chicchi di quarzo che prendono, che si pentono una volta tornata a casa e la rispediscono, o l'ossidiana. Però poi c'è anche la difficoltà di capire da dove viene l'ossidiana, per esempio, oppure di rimettere, insomma, la sabbia nel posto giusto. Ecco, diciamo che noi e anche i nostri viaggiatori diciamo di godersi la bellezza così com'è, di portarsi il ricordo delle cose che vedono, più gli oggetti, più che appunto la natura.
Ecco perché... Altre cose da portare a casa invece ce ne sono, e ce ne sono tante, a partire dai prodotti enogastronomici, perché butto lì un paio di tappe che si faranno durante questo viaggio, uno in un oleificio e l'altro invece in un pusher di vernaccia di Oristano Doc.
Sì, esatto. Allora, visiteremo una cantinetta che è veramente una meraviglia, dove si fa una piccola produzione di vernaccia, ma buonissima. Visiteremo un oleificio, ma quest'anno abbiamo una novità, perché non andremo nell'oleificio, ma degusteremo gli oli abbinati alla cucina sarda, e i nostri viaggiatori impareranno a fare le seadas.
Ah, e quindi torneranno a casa anche con
la loro seada.
Esatto, esatto.
Ariseo, passi lento in prazza Samugheo, norinauta miseo va tu Deo, o Ariseo a Samugheo. Satra di te sicuro proprio satra di fiesta pieno rises fatta pi o satra di se sfatta pi Ariseu, scapparamo i ritunau a Samugheo te capitau.
Una cover beatlesiana, come avrete riconosciuto in sardo, è la Banda Beni che ha riletto Yesterday, che è diventata Ariseu. Ecco, beh, la Banda Beni non è in cartellone al Festival Dromos. Io vi cito questa rassegna perché nei giorni del nostro viaggio in Sardegna, nel Sinis, appunto come ci sta dicendo Silvia, sono gli stessi giorni in cui si celebrano alcune date del Festival Dromos e alla sera quindi parteciperemo a questi concerti. Beh, la Banda Beni non c'è. In compenso andremo a casa di Tiberio, che è un personaggio che una volta che l'avrete conosciuto vi rimarrà senz'altro nel cuore. Tiberio, che abbiamo contattato telefonicamente. Buongiorno Tiberio, ciao, benvenuto qui sulle frequenze di Radio Popolare.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Tiberio ormai è da qualche anno che ospita gli ascoltatori di Radio Popolare, li ospita in un posto molto particolare, in una casa tipica dell'Ottocento, con muri in terra cruda, che è la sede di un'associazione, se non sbaglio.
Sì, è la sede dell'associazione culturale che è chiamata Domus dell'Arini, che è attiva nel territorio. Si occupa di manifestazioni culturali, di enogastronomia, un po' di tutto, insomma.
Io partirei da una piccola fotografia di questa casa, perché è una casa, come dicevo, con i muri in terra cruda, il pavimento in terra, il tetto in canne e tegole. È una caratteristica delle costruzioni quell'area una volta, giusto?
Sì, sì, sì. La casa è tipica, è una casa tipica campidanese, costruita nel fine 1800, che è costruita in, come hai detto tu, in mattoni crudi, con il tetto incaniciato, tegola sarda, che ospita, all'interno della casa c'è una cantina di produzione di vernaccia, una cantina artigianale, quindi di produzione di vernaccia, e poi è anche sede dell'associazione culturale, dove vengono programmati degli eventi.
Ecco, esatto, e noi per quando ci si vedrà, nello specifico a metà più o meno delle giornate che passeremo lì in Sardegna, ci sarà questa visita alla sede di questa associazione, l'occasione di bere un bicchiere di vino e mettere anche sotto i denti qualcosa di specifico del territorio, ma la specificità di quest'anno è che ci sarà anche una performance musicale. E quindi sì, vorrei che illustrassi questo aspetto.
Allora, come ormai siamo tanti anni che ci vediamo, quindi quest'anno, oltre agli assaggi dei prodotti tipici come la botarga, il pesce arrosto, il pesce amreca, detto amreca, ci sarà anche una esibizione di un piccolo concerto di Leonidas, con anche un intermezzo di un ballo sardo, quindi anche di una scuola di ballo sardo, dai, una piccola full immersion di ballo sardo.
Sì, perché ricordiamo che queste esperienze culturali non sono reperti museali, ma è un qualche cosa che in Sardegna vive ancora.
Sì, 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 è tutta roba genuina, e diciamo non c'è niente di costruito, è tutta roba naturale.
Tra l'altro il borgo dove andremo a incontrare Tiberio ha su alcune pareti di alcune case degli splendidi murales.
Sì, sono dei murales che sono stati realizzati negli anni e che stanno abbelliscono il paese è già equilato, un piccolo paese di 1700 abitanti, muracchi, però diciamo che si sta bene, siamo a 2 passi dal mare e diciamo che è un paese abbastanza attivo anche sotto il livello culturale, insomma.
Sì, perché immagino che la questione sia chi i paesi che sono proprio bordo mare facile. Per quelli come Nuraki invece, che sono leggermente nell'entroterra, probabilmente le iniziative culturali, le possibilità di incontro che vengono messe in piedi da un'associazione come quella di cui tu fai parte è fondamentale per contribuire a tenerlo vivo.
Certo che sì, certo. Facciamo la nostra parte, come la fa l'amministrazione comunale, come la fanno altre associazioni, come la Proloco. Anche noi ci siamo specializzati in un tipo di manifestazione un po' particolare, però diciamo che siamo attivi ormai da parecchi anni e abbiamo dei buoni risultati, ecco.
Perfetto Tiberio, allora ci si vede al 1° di agosto, è anche facile da ricordare.
Ti aspetto volentieri anche quest'anno, mi fa piacere ospitarvi anche quest'anno.
Ci si vede, a presto, grazie.
E ci insegnerai a ballare al suono delle launeddas.
Ciao, grazie. Ciao.
Silvia, quello che abbiamo appena ascoltato è Tiberio, il padrone di casa, della casa di cui ci ha raccontato, da lui come ci ha ricordato, cibo, ci ha detto anche le particolarità di quello che andremo a degustare, ma ci ha detto anche musica.
Sì, perché da tanti anni, insomma, che con Tiberio e con l'associazione Domo dell'Adili collaboriamo e quindi quest'anno, visto che avremo più tempo anche la sera, perché non avremo i concerti ogni sera, allora faremo nella loro sede, che è uno spazio molto bello, potremmo godere di una performance di launeddas, che è uno dei tipici strumenti sardi, e poi impareremo a ballare il ballo sardo, almeno insomma su balludundo i passi base, dai, non pretendiamo che poi torniate tutti i ballerini di ballo sardo.
Cioè, quindi come quando uno va ai Caraibi, che non è che può tornare indietro pensando di poter ballare come gli indigeni, però perlomeno una baciata, che sono 2 passi in croce, riesce a farli, è lo stesso con il ballo che hai detto tu.
Esatto. Dai, un paio di balli li sperimenteremo, almeno appunto in passi base, in modo che se ci si trovi in un circolo di sardi o in un'altra festa ci si possa unire e ballare in piazza insieme ai, insomma, a noi sardi. Che...
Agli indigeni.
Esatto, agli indigeni.
Durante il nostro viaggio non ci sarà l'occasione di ballare solo le danze tradizionali sarde, perché tra gli artisti in cartellone nelle serate del Dromos in cui saremo in Sardegna c'è anche la fortuna di beccare la sera in cui suona Roberto Fonseca, un artista cubano, colto, creativo, dotato di una grande sensibilità jazz e di un prezioso bagaglio culturale che affronta le radici nella tradizione afro-cubana. Ecco, quindi musica da ballo anche quella sera, e chi se la sentirà potrà lanciarsi in danze sfrenate con ritmi come questo. Abbiamo parlato di spiagge incontaminate, dove in effetti posso testimoniare che, pur essendo il nostro viaggio a cavallo tra luglio e agosto, sono spiagge dove si riesce a vivere senza avere una densità pari a quella della metropolitana di Tokyo nei momenti di punta. Ma volendo strafare, un giorno si raggiungerà con un gommone un'isola vicina, cioè il viaggio è corto, ma sembra di raggiungere un altro mondo.
Sì, andremo nell'isola di Maluentu, in italiano tradotto insomma in un modo un po' così, mal di ventre. Saremo lì soli, perché praticamente è un'isola in realtà dove ci sono, cioè è raggiungibile solo dai gommoni, è a numero chiuso.
Sì, è un'isola bella e solitaria, ricoperta da una bassa macchia di cisto, lentisco, rosmarino, tamerici, abitata solamente da tartarughe, lepri e numerosi tipi di uccelli che vi nidificano. Lì non c'è niente, non ci sono ombrelloni, non c'è un bar, non c'è assolutamente nulla, solo noi ci saremo.
Avremo proprio veramente quasi un'isola per noi, potremo girare, rilassarci. Quel giorno è proprio dedicato al relax e poi potremo vedere anche alcune spiagge. Quest'anno, per esempio, visto che abbiamo appunto una sera libera, magari potremo andare a vedere delle spiagge che magari la mattina sono più piene di gente e goderci invece il tramonto lì con i nostri classici aperitivi che tu conosci bene.
Sì. Sì, sono dei signori aperitivi e qua mi fermo.
Esatto, anzi, poi sai, a noi ci piace sempre godere del vino in spiaggia, delle bruschette, quindi cercheremo di coccolare i viaggiatori e le nostre viaggiatrici facendoli anche conoscere quello che noi conosciamo, quindi logicamente essendo anche noi autoctone e andando in quei mari riusciamo anche a capire dove spostarci a seconda per esempio del vento, della giornata. Sappiamo che per esempio la domenica in certe spiagge è meglio non andarci, andiamo in altre, in modo che comunque ci sia sempre uno spazio vitale. Poi le spiagge sono anche grandi, difficilmente non ci sono calette dove andiamo, quindi insomma uno spazio per noi di relax e di silenzio lo troviamo
di sicuro.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. These sunken eyes and learn to see.
Learn to see
all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
Learn to fly, learn to fly.
All your life, you were only waiting for this moment to arise.
You were only waiting for this moment to arise.
You were only waiting for this moment to arise.
Lo scampolo di Sardegna, dove andremo coi viaggiatori di Radio Popolare, è molto interessante anche da un punto di vista naturalistico. Noi siamo collegati telefonicamente con Maurizio Porcu, cognome tipicamente lombardo, come potrete intuire, della cooperativa Alea. Maurizio, benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare.
Ciao.
Sul tuo biglietto da visita ricordiamo ai nostri ascoltatori cosa c'è scritto.
Allora, io sono Maurizio Porcu e sono il presidente della società cooperativa Alea. Siamo delle guide ambientali escursionistiche e ci occupiamo di servizi di turismo naturalistico e sostenibile nel nostro territorio, che è il Sinis, la penisola del Sinis, nella parte centrale della provincia di Oristano, la parte costiera.
Sì, in effetti Alea e non Alea, perché una volta mi raccontasti che il nome della vostra cooperativa arriva dalla celeberrima frase Alea Iacta Est, e quindi Alea. Quella di Cabras, nelle adiacenze di Oristano, è una delle zone umide più interessanti
non solo della Sardegna ma dell'intero paese.
Cerca magari di fare una fotografia, perché se noi guardiamo sul mappamondo o molto più semplicemente sul nostro telefono cellulare, vediamo che intorno a Cabras c'è una grande laguna, e questa grande laguna ha una serie di abitanti che tra l'altro cambiano come numero nel corso dell'anno, però anche nel periodo in cui andremo con i nostri ascoltatori ha delle frequentazioni interessanti.
Sì, hai detto bene, Claudio. La laguna di cui tu parli è lo stagno di Cabras, che sì. È uno stagno molto esteso, il più esteso sicuramente della Sardegna. Parliamo di uno stagno che ha un'estensione di 2200 ettari, solamente il corpo idrico principale, ma poi a tutto intorno costellato da zone umide di diverse caratteristiche, arriviamo a circa 3500 ettari. È una zona umida di importanza internazionale, rientra nella convenzione di Ramsar, che è una convenzione che appunto elenca le zone umide più importanti, ed rientra anche all'interno delle normative europee e nazionali in tema di tutela. Perché? Perché appunto ospita una grande varietà di habitat e di conseguenza anche un grande numero, in particolare di uccelli acquatici, che vivono questi ambienti nel corso dell'anno. Abbiamo quindi una grande varietà, abbiamo animali svernanti che vengono a passare i mesi freddi da noi e poi ci abbandonano per andare a nidificare più a nord. Viceversa, abbiamo anche un grande numero di uccelli che invece vengono a nidificare, come per esempio le sterne. Abbiamo poi degli animali invece che vivono tutto l'anno, è uno dei più, sicuramente il più famoso, nel senso che il più raro da osservare, è il pollo sultano. E poi abbiamo anche una grande quantità di fenicotteri che, pur non nidificando nelle zone umide dell'Oristanese, però tutto l'anno quindi ne abbiamo una grande quantità. Quindi c'è veramente la possibilità di osservare tante specie diverse in tutto il corso dell'anno, per non parlare poi di rapaci come il falco pescatore, che è un altro uccello svernante che si nutre solo di pesce, e credo sia uno degli animali più fotografati dai fotografi naturalistici che vengono in Sardegna.
Quando Maurizio viene ad accogliere, abbiamo un punto dove ci si vede con lui, e è sempre accompagnato da un enorme borsone pieno di binocoli e da anche un... sembra quasi un telescopio che si possano vedere la Luna, invece serve per ulteriormente avvicinare alla nostra vista gli uccelli a cui faceva riferimento. Sono numerosi, no, i percorsi. Noi nel corso di questi anni in effetti ci hai fatto scoprire tanti angoli decisamente interessanti. Adesso abbiamo parlato di Cabras, ma è appena passato il 25 aprile, due o tre giorni fa, c'era un paese che è caratterizzato da una architettura che risale in quei tristi anni. Ecco, anche lì vicino a questo borgo abbiamo fatto delle camminate, tu ci hai portato prima attraverso una pineta fino a raggiungere il mare, in questo caso per incontrare dei pescatori, perché hai detto che ci sono tanti uccelli, e ci sono perché quelle zone umide sono un po' la loro Esselunga, il loro supermarket, dove vanno, non dico a fare la spesa, ma vanno a cibarsi.
Sì, hai proprio ragione. Ovviamente la presenza di tanti animali è dettata dal fatto che ci sia una grande disponibilità di cibo, e di questo cibo, in particolare dei pesci, ne usufruiscono anche gli umani, anche gli uomini. Da epoche antichissime queste lagune sono sfruttate anche a fini di pesca. Cabras sicuramente, ma anche la località che tu hai appena ricordato, che poi è Arborea,
sì.
Anche nei pressi di Arborea esiste quindi una laguna più piccola decisamente di quella di Cabras, che si chiama Senna Rubia, un altro gioiello dal punto di vista naturalistico, perché appunto è incastonato tra mare, pineta, praterie limitrofe, molto interessante dal punto di vista naturalistico. Anche lì abbiamo una piccola cooperativa di pescatori che anche loro svolgono la loro attività catturando i pesci che naturalmente entrano all'interno di queste zone umide, qui si accrescono e poi quindi quando raggiungono la taglia, diciamo, commerciabile, vengono pescati e venduti sia nel mercato locale che nel mercato nazionale.
Ecco, uno così da Chito penserebbe che ovviamente parliamo di un territorio che è demanio pubblico. Alle spalle invece c'è una storia che ha dell'incredibile. Io non so se è già stato girato un film o se qualcuno ha intenzione di farlo, ma lo stagno di Cabras, di cui parlavamo prima, ha avuto per tanti anni un proprietario, un padrone, giusto?
Sì, esatto. Non so se abbiano mai realizzato un film, sicuramente dei documentari, sì, e si possono trovare su YouTube. È stato scritto un libro sull'argomento da Giuseppe Fiori, è stato scrittore e anche un politico, che ha scritto appunto un volumetto dal titolo emblematico di Baroni in Laguna, proprio perché, come accennavi tu, la Laguna di Cabras per centinaia di anni è stata quindi una proprietà privata, è gestita quindi come un'azienda da un privato, lo possiamo considerare come una sorta di latifondo acquatico, perché poi le politiche erano quelle, le persone lavoravano e la proprietà, per il solo fatto di essere padrona, tra virgolette, dell'acqua, incamerava la metà all'incirca del lavoro di queste persone. E questa realtà è durata fino agli anni 80 del secolo scorso, quindi è stato molto recente il passaggio.
Sì, sì, circa
regione.
40 anni fa, più o meno.
Sì, perché ripeto, se non ricordo male, appunto è nel 1980 o giù di lì che poi si è arrivati al passaggio al pubblico dello stagno, che attualmente appunto fa parte del demanio della regione, quindi sono acque pubbliche che sono date in gestione esclusiva al consorzio che raggruppa 11 cooperative di pescatori di Cabras. Quindi attualmente è cambiato, chi prima lavorava come dipendente della proprietà, una parte di loro adesso ci lavora, diciamo, con a pieno titolo, proprio come gestore di questa zona umida.
C'è stata anche una lotta da parte di questi pescatori, perché nulla arriva dal cielo per poter cambiare status da servi della gleba a tra virgolette cooperanti.
Sì, è vero, è stata una, non si è arrivati di punto in bianco con uno schiocco di dita. È stato un processo che ha visto quindi delle lotte che sono durate decine di anni, perché la normativa della regione che ha stabilito che dovessero diventare queste zone umide acque pubbliche è della fine degli anni 50, se non ricordo male. Quindi c'è stato da quel momento un periodo di lotte, di scioperi, di denunce, di processi. Di cabraresi che sono finiti in carcere proprio perché accusati di pescare di frodo per occupazione abusiva dello stagno. Quindi è stata una lotta che ha visto coinvolti tutti gli abitanti, e in particolare si menziona il lavoro tra virgolette delle donne, che tanto hanno fatto per arrivare poi alla decisione della proprietà di andarsene, quindi appunto, come ti dicevo, nei primi anni 80.
Dicevo, quasi una trama da film, perché il vecchio proprietario fu vittima di un rapimento e, se non sbaglio, il suo corpo non venne mai trovato.
Sì, esatto, l'ultimo proprietario considerato tale, Don Efisio Carta, non perché fosse un prete, ma era un titolo nobiliare. Sì, venne rapito nei pressi di una sua riserva di caccia, che tra l'altro, tra parentesi, è una zona molto interessante anch'essa dal punto di vista naturalistico. Non è una zona umida, ma una zona di macchia mediterranea costiera molto bella. Venne rapito e non si seppe più nulla del suo destino, non tornò mai ai familiari.
Un'ultima cosa, Maurizio, sì. Ti chiedo, stiamo vivendo quello che è un problema e lo vediamo anche in questi giorni, fuori onda ti ho chiesto: ma che aria tira? E tu mi hai detto: guarda, ho dovuto tirare fuori la giacca che avevo già messo in armadio facendo il cambio estate-inverno, perché fa molto freddo in questi giorni. Il cambiamento climatico che effetti ha avuto in un'area particolare come quella di cui stiamo parlando?
Allora, guarda, io non ho dati, non sono uno studioso, ti posso ti posso dire quello che io sperimento.
Eh sì, tu che bazzichi tutti i giorni quasi,
esatto,
quei lidi.
Sulla nostra pelle. Allora, effettivamente in alcuni anni si è verificato un calo della piovosità. Come quest'anno, per esempio, c'è un problema di mancanza di piogge che sta rendendo la vita difficile a chi lavora la terra, in particolare gli agricoltori, che lamentano appunto una scarsa quantità di acqua nei bacini artificiali, e quindi con tutti i problemi connessi poi alla necessità del bestiame che deve essere alimentato, eccetera. Un aumento delle temperature nella scorsa stagione estiva elevato, che ha determinato nel nostro piccolo, per esempio, una riduzione del nostro lavoro, perché effettivamente la gente col troppo caldo non ha piacere nemmeno di fare attività naturalistica, di fare uscite.
Certo.
E quindi, ripeto, sono così delle piccoli esempi di quella che è una situazione che temo, come dire, non passerà sicuramente in tempi brevi, cioè una situazione che ho paura che andrà, se non peggiorando, comunque sarà il futuro che ci aspetta per un po' di anni sicuramente.
E allora il consiglio è: scopriamoli, andiamoci in questi posti. Noi vi proponiamo di farlo insieme a Radio Popolare e alle Mariposas de Sardinia, e ovviamente sotto la guida di Maurizio, che stiamo ascoltando, nel prossima estate, a cavallo tra luglio e agosto. Maurizio, noi ci si vede quest'estate allora.
Vi attendiamo volentieri come sempre.
Torniamo in compagnia di Silvia per la chiusura dell'odierna puntata di On The Road. Prima avevamo ascoltato Fatumata Diawara, poi un brano di Roberto Fonseca. Quello che abbiamo ascoltato adesso invece era un brano che univa i due artisti. Il brano si chiamava Blues ed era la voce di Fatoumata Diawara, featuring proprio Roberto Fonseca. Due degli artisti che avremo la possibilità di vedere dal vivo durante una delle serate del Dromos Festival durante il nostro viaggio in Sardegna. Allora, prima con Silvia abbiamo visto che tra le tante cose in programma si imparerà anche a cucinare, a preparare una seada, passi di danza, di balli tradizionali sardi. Ecco, ci sarà anche l'opportunità, visitando un museo, il Museo dell'Intreccio, dove accompagnati da un'artigiana locale potremo cercare di iniziare a costruire un cestino. Giusto, Silvia?
Sì, ecco. Lì è un po' più difficile, forse è più facile imparare il passo base del ballo sardo.
Sì.
Però sì, andremo a visitare questo Museo dell'Intreccio, che è una, anche quello, una perlina in un piccolo paese che racconta un po' anche la storia del territorio, appunto dalle paludi, le piante poi che vengono utilizzate per intrecciare non soltanto cestini, ma anche per esempio i recipienti per mettere il formaggio, che poi sono stati sostituiti dalla plastica. E incontreremo un'artigiana locale che praticamente ha unito l'arte dell'intreccio a insomma antica, rinnovandola con per esempio con le stoffe come il broccato, oppure collaborando con una cooperativa che di donne tutta femminili che fa dei tappeti e lavora ancora al telaio a legno. Ecco, unendo diciamo le piante con le nostre stoffe, crea poi delle cose bellissime che non sto a raccontarvi perché le vedrete.
Sì,
e ovviamente impareremo almeno a capire come si intreccia, ecco, l'intreccio base un po', dai, lo faremo.
Beh, diciamo, Silvia, che se poi uno proprio il cestino lo vuole, può andare, lo porteremo anche alla Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna e lì trova tutti i cestini che vuole.
Assolutamente, lì trova un'esposizione dei migliori artigiani, insomma, sardi, perché sono circa un centinaio ogni anno. Sì, faremo tappa anche lì, insomma, dove i nostri viaggiatori avranno veramente grande scelta, dalla cestineria alla coltelleria, a tutto quello che è l'arte della filigrana, del corallo, insomma, enogastronomia dalla bottarga al formaggio, insomma, c'è di tutto.
Ecco, attenzione alla coltelleria per il volo di ritorno, se avete il volo con una compagnia low cost che imbarcate la valigia, il coltello ve lo fate spedire poi da Silvia successivamente.
Esatto,
perché
esatto,
se no me lo fanno passare.
Esatto, tutto può essere spedito.
Prima di salutare Silvia, ricordo che abbiamo un altro paio di viaggi organizzati per quest'estate. Il primo è in Bosnia ed Erzegovina, da Mostar a Trebinje, dal 18 al 25 luglio, alla scoperta di antiche città ricche di fascino come Mostar, Sarajevo, Travnik, Jajce, indagando gli infiniti sincretismi culturali nati dall'incontro tra la cultura slava, quella ottomana e quella sefardita. E poi un altro viaggio in Serbia, questa volta nella seconda metà di agosto, dal 16 al 24 agosto, 9 giorni dal nord al sud della Serbia. Protagoniste del viaggio saranno anche le multiforme espressioni della musica serba, dalle Xardas ungheresi ai repertori klezmer e sefarditi, testimoni della centenaria presenza ebraica a nord e a sud del Danubio. Quindi Bosnia e Erzegovina a luglio, Serbia in agosto e Sardegna a cavallo tra luglio e agosto. Detto ciò, Silvia, grazie mille.
Grazie a voi, allora vi aspettiamo.
On the Road si ferma qui. Claudio Agostoni vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima e si congeda da voi con un brano di Saint Levant, un musicista che recentemente sul palco del Festival di Coachella ha portato il dramma del popolo palestinese e di quello che sta succedendo a Gaza. Ve lo faccio ascoltare in un brano registrato dal vivo, bellissimo. Saint Levant, buona domenica da Claudio Agostoni.
My alcol, Marco.
تركنا المدينة الغربة الحزينة، سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا دير الطال الأرض الكريمة يخدوش اللي فينا، سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا دير الطال. بلاقي انتمائي من الشط والرمال، بداية حياتي أحلق يا وطن، آه فرحة ومآسي أحلق وطن الغالي فلسطين الحبيبة تنادي.
Stay alive. Imagine trying to fly with no wings, but I promise you the cage birds sing in the wintertime. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, we should let it say Palestine.
I'll fight to fight and what's your dream.